tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E buongiorno, 7 e 4 minuti, venerdì 28 novembre 2025. Io sono Emilio Pappagallo con voi sino alle 10 anche quest'oggi. Anche quest'oggi partiamo con l'attualità, le notizie del giorno, i vostri messaggi al 3899 106 600. E anche quest'oggi iniziamo con Martina Caronna, buongiorno.
Buongiorno.
Alessandro Tirotti e Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Buongiorno, partiamo con i Cake adesso, però in musica, e poi torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Cake con Love You Medley su Radio Rock alle 7:07 minuti. E allora ragazzi, subito il clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi,
480.703.
Di Giorgio Dell'Arti, non ci siamo. Buongiorno,
quasi.
Buongiorno Mauri. Clamoroso di Giorgio Dell'Arti.
Sì.
E allora vado,
Vai.
Allora, clamoroso di oggi, Totorizzo. Attenzione, clamoroso. Martina non sa un cazzo, Martina.
Ah sì, l'hai notato la mia faccia perplessa.
Martina non sa nulla di Totorizzo.
Anzi, allora, prendiamo le buone abitudini, caro Mauri. Tutti i vocali che arrivano, che arrivino, premettendo Totorizzo.
Oggi solo il cognome, va bene?
No, Rizzo. Anche il nome è pure.
Non ce lo ricordiamo, Gennaro, mi pare.
Gennaro Totorizzo.
Gennaro
Totorizzo sul cognome.
Gennaro Totorizzo.
Allora, signori, cosa dice Totorizzo questa mattina? Anzi, sai che ti dico? Voglio cambiare tutto.
Sì.
Clamoroso di Totorizzo.
Di Totorizzo. Okay.
Allora, clamoroso di Totorizzo.
Franco Dell'Arti?
Allora, no, ormai è di Totorizzo.
Ha detto Totorizzo.
Ho detto adesso,
No, io pensavo che invece tu gli togli la rubrica.
Togli la rubrica. No, la modifico. Clamoroso di Giorgio Dell'Arti a cura di Totorizzo.
A cura.
Allora, il vicepresidente della Campbell, sapete la famosissima azienda che produce zuppe nel mondo anglosassone, in America, in Inghilterra, eccetera. Tra l'altro ricorderete zuppe diventate famose grazie a Andy Warhol, no? Che fece quella famosa serie di barattoli della Campbell's. Bene, il vicepresidente ha definito le sue zuppe merda per i poveri.
Fanno cagarissimo, merda, non so se l'avete mai assaggiato.
Ho capito, se sei il vicepresidente tendenzialmente non dici che era merda.
Posso dire un signore sincero?
Sincero, però allora merda, ok, ma per i poveri, cioè pure, capito?
No, questo non l'avevo capito.
Merda per i poveri,
però scusa,
che schifo che mi fanno i poveri. Via, mangiano questa merdata.
Un vocale
privato,
non è che la
grazie a caso, la conferenza stampa, la signori, è un merda per i poveri.
È stata molto bella.
Nel senso,
sui giornalisti,
sincero.
No, ma intendo dire, è bello che noi pensiamo anche ai poveri e diamo loro della merda da mangiare, così si mangiano questo anziché magari non mangiare nulla.
Però
o bere l'acqua,
questi poveri cosa vogliono?
Un tozzo di pane di pane raffermo,
un
bicchiere d'acqua tiepida, oppure le zuppe della Campbell's. Voi non
se
ci credete,
fanno tu, cioè,
è stato licenziato.
Ma è giustizia questa,
è stato licenziato solo perché ha detto le nostre zuppe sono merda per i poveri.
Comunque sono orrende, non so se le avete mai assaggiate, almeno una volta è capitato. Sono una cosa, ragazzi.
Il tema non è tanto questo, è il fatto che un vicepresidente era tu puoi ribadire questo, sai, ce l'hai con le
zuppe.
Comunque, voglio dire, merda per i poveri. Vabbè, andiamo bene, ragazzi. Adesso è stato licenziato, diventerà povero se mangerà le zuppe della Campbell's.
Della merda.
Immagini, bello.
Che scena surreale, lui spaccia le zuppe dell'azienda di cui era vicepresidente.
O direttamente la merda.
Vabbè, che hai combinato, Maurizio, che hai combinato? Che
ho fatto?
E qua arriva subito, appena arrivo, pronti via, messaggio di Davide, per me non hai da scusarti di niente. Che avete combinato?
No, ce l'aveva con me,
un attimo. No, ho pensato subito, non si scusa subito.
No, ho sbagliato io, stavolta ho bestemmiato tre volte, ti dispiace a te?
No, figurati, per quanto mi riguarda. Allora, non hai dici solo la verità.
Per quanto mi riguarda.
La verità è che Dio è... attenzione, sveleremo oggi 3899 106 600, interverrà anche un esperto. Allora, attenzione, quindi a 39 anni non sono più adolescente, ci scrive Ivan.
A quanto pare da poco, però.
Buongiorno ragazzi, oggi sono 17 giorni, grazie a quello che avete detto voi ho iniziato a prendere quelle pasticche di fungo Lions che avevo comprato. Iniziato a prendere. Vi devo dire che sono comunque molto più rapido nei ragionamenti, continuerò a tenervi aggiornati se vi interessa. Assolutamente sì, e voglio dire a questo proposito, gli amici bambini che si avvicinano al mondo dei funghi allucinogeni, proprio i primi passi, no, sui funghi allucinogeni,
trip.
Ecco, mi raccomando ragazzi, sempre controllati, quindi ci deve essere un altro bambino insieme a voi che non li prende. Allora, mancate Radio Rock, un saluto dal Thunder, dalla lontana Las Vegas, pensa che ci ascolta da Las Vegas, da lassù.
Addirittura Las Vegas.
Aldo Fabrizi che ha fatto Totorizzo, avanti. Aldo Fabrizi.
Io
Dottor Rizzo, faccia la rubrica. Indovinate un po' quanti grammi di parmigiano ci mettono la carbonara.
Ieri sono andato all'osteria Candido.
Pecorino.
Ma dai, il base del mese è crollato. Aldo Fabrizio è crollato proprio.
Scusate, ho preso i funghetti.
Dicevo. Allora, Candido, sono andato al ristorante Candido ieri. Ho mangiato una gricia, ragazzi. Eravamo io e Aldair.
Io, Aldair, Gianni Minà
e la gricia.
Armando Maradona.
Abbiamo mangiato una gricia spettacolare.
Buongiorno direttore, ma l'ha sentito cosa ha detto Maurizio stamattina sulla radio?
No, non ho capito, ragazzi.
Non è Maurizio, ho detto il cazzo pure di questo, vi dovete ricordare le voci e basta.
Sulla radio.
Che ha detto?
No,
che
ma
ha detto Maurizio.
Ascolti.
Che ha detto Maurizio?
Basta, questo è il fenomeno, è il fenomeno che mi attacca sempre.
Ma che cosa, allora, Maurizio, che cosa ha detto Alessandro questa mattina? Fammi capire.
No, si parlava dei soldi, di stipendi, di cose. Di qua e là mi è uscito un paio di volte, ho detto per Dio due volte.
Vabbè, per Dio, dai, che era detto
male. Scusa, mi sono sbagliato.
Ma di che cosa chiedi scusa? Per Dio.
Ho offeso Dio.
Ma che offeso Dio?
Mica
hai detto per Dio, mica.
Quindi è un ippipurrà.
Per lui.
Secondo lui.
Ma lui chi poi tra le altre cose? No, come
Emilio
dico, per Superman.
No, Emilio, non dire così.
Per Batman.
No, Emilio, no.
Buongiorno, sono Dio.
Ecco,
volevo dirvi una cosa, però giurate che non lo dite a nessuno. Io non esisto.
Bene, allora hai bestemmiato secondo le scritture, Ale. Siederai alla destra del direttore. Siederai alla destra. Sentiamo ancora, vai.
Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, all'università io ho sviluppato un sacco di metodi. Uno era associare delle parole di quel paragrafo, un determinato paragrafo, un'immagine. Mi inventavo un'immagine che mi ricordasse con cui utilizzavo delle parole chiave. E ripensando poi a quella immagine mi veniva in mente il paragrafo e quello funzionava. Un altro era associare dei profumi esclusivi di quel, che ne so, leggevo un 3-4 pagine, cioè, e assentivo un profumo che potesse essere un detersivo, un profumo, qualcosa.
Questo
quando ripetevo mi mettevo sotto il naso quel profumo e vi giuro che funzionava.
Perché... funzionava. Senti una cosa, qualcuno dice Aldo Fabrizio conosceva bene a Totò Rizzo. Hanno fatto anche guarda Rizzo.
Abbiamo fatto guardia e ladro insieme.
Non solo. Avete fatto anche altre cose.
Perché
insieme,
Fabrizio è diventato Maurizio Costanzo?
Non è vero. Tane Boni.
Radio Rock Podcast.
Subsonica con Radio Mogadiscio. Intanto vedevo un po' di notizie sulle prime pagine dei giornali. Tra l'altro Subsonica saranno i nostri ospiti qui nei nostri studi. Tutti e tre i Subsonica a Radio Rock, credo il, se non sbaglio, 10 dicembre. Poi
tutti e tre più un cugino.
Verrà anche forse un loro parente, lontano parente. Adesso non so bene se il cugino, ancora non si sa, o forse un prozio.
Forse il zio.
Vedremo, forse il zio. Allora, attenzione, dopo la Germania anche la Francia aumenta il ritorno alla leva su base volontaria. E Crosetto si appresta a presentare con l'H un disegno di legge in Parlamento. Giorgino. Allora, la Germania ha un piano di 1200 pagine per prepararsi ad una guerra. Teme che Mosca possa attaccare entro il 2029 la Germania.
Bene.
Sarà.
No, io volevo chiedere questo, visto che dobbiamo stare in corsi e ricorsi storici, ecco, non acceleriamo i tempi. Sarebbe carino farlo intorno a 29:30, no? Mm. O addirittura 39:40 per ricordare.
Sì, facciamo 100 anni dalla seconda guerra.
Per celebrare il secolo.
Loro vogliono celebrare forse l'inizio della prima. No, la prima non facciamo più tempo.
Sì, no, ormai
14:18 è andata. È peccato, però.
Mannaggia. Per 2:30 però. Uno e mezzo.
Allora, c'è un video che... intanto c'è Putin che dice che per concedere... questo è bellissimo. Per concedere una tregua all'Ucraina bisogna che si ritirino. Vabbè, allora si al cazzo.
Questa è la conferma del fatto
bellissimo,
che...
bellissimo,
concedere una tregua sia un ritirare.
Allora sì.
Di poter trattare con uno così.
Esatto, sì.
Ah, certo. E no, quindi dicono, bisogna trattare, bisogna mandare le armi, bisogna trattare con questo qui. Cazzo tratti con uno così, che o ti fai sterminare oppure che devi fare?
No, che vabbè, è una scelta, attenzione, io non dico...
No, certo.
Cioè,
certo,
vagliamola, nel senso...
Però mi viene da dire, c'è un detto vagliamola romano che dice, si fa i froci col culo dell'altro. Adesso scusate, è un po' volgare, però... rende bene l'idea.
Cosa intendi?
Cioè, fatevi sterminare a loro, perché noi stiamo qua belli al calduccio, quindi che cazzo ce ne frega, no? Che loro muoiano, come per esempio i palestinesi, no? Che continuano a morire. C'è in Cisgiordania, Jenin, un video che sta circolando, non so se l'avete visto, in cui si vede i soldati israeliani che uccidono due palestinesi inermi. Così, così a caso. Per sport. Sì. Continua a morire, però non se ne. Non
sai che la stampa c'ha un servizio da Museirat e c'è un giornalista che dice: Gaza sotto le bombe e le inondazioni, questa pace è tutto sommato uguale alla guerra.
Esatto.
Sì. E ripresenta anche un'altra cosa: che qui stiamo parlando della Cisgiordania, non stiamo parlando di Gaza. Sì. Due palestinesi inermi uccisi in Cisgiordania. C'era un articolo su Internazionale un paio di settimane fa, molto bello, di Amir Haas, la quale diceva: ragazzi, c'è anche un altro tema importante, al di là delle uccisioni, che è quello dei posti di blocco, che sono sia checkpoint, cioè posti di blocco fissi, ma sono anche dei posti di blocco, come dire, improvvisati e poi magari anche rimossi, che soffocano i palestinesi. Il tempo per spostarsi da un luogo a un altro in Cisgiordania è determinato dalle decisioni arbitrarie dei soldati di Tel Aviv.
Sì.
Lei vive lì, tra l'altro, è una giornalista israeliana che scrive su un giornale israeliano, si chiama Haaretz, e vive lì. E lei dice: ragazzi, non pensiate che questa cosa qua posti di blocco sia una stronzata, eh?
No.
È una roba che produce morte, distruzione.
Certo.
Allora, facciamo un dato semplice. Allora, cosa vuol dire? Allora, loro hanno calcolato, c'è una palestinese che ha intervistato questa giornalista che dice: non è solo umiliante, ogni volta che ci mettiamo in macchina ho la sensazione che ci venga rubato il tempo, no? Hanno fatto dei calcoli e hanno calcolato che ci sono delle, a seconda della tratta, chiaramente ci sono 43 minuti persi al giorno, mezz'ora, un'ora, fino a un'ora, a seconda della tratta che devi fare all'interno della Cisgiordania. Questa roba qui fa perdere complessivamente ogni giorno 191.000 ore lavorative a causa dei checkpoint e dei costi di blocco. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste ore perdute costano all'economia palestinese circa $764.000 o €660.000 al giorno, cioè 16,8 milioni di dollari al mese rubati all'economia palestinese. E poi dice: no, ma questi non fanno niente, sono pigri,
ma
noi lavoriamo.
Il risultato di questa pace è stato solo quello che appunto le testate giornalistiche
non ne parlano,
non ne parlano più.
Diamo un altro dato: ci sono solo in Cisgiordania quasi 1000 checkpoint, cioè, ragazzi, 1000. Tra l'altro, di questi 1000, circa un quarto, circa 250, sono stati creati dopo l'ottobre 2023. Quindi diciamo,
sì, cioè, diciamo che era un'abitudine già in atto.
Questi sono i checkpoint, poi ci sono i posti di blocco temporanei a sorpresa. Entrano, sostano 1-2 ore tra i villaggi, fermano tutte le macchine, controllano il documento d'identità di tutti, a volte fotografandoli. E poi c'è una cosa bellissima: le grandi arterie che tagliano sono percorribili solo dagli israeliani. Cioè i palestinesi non possono percorrere,
cosa
e
folle,
quindi
no?
Devono fare cosa? Devono prendere delle strade secondarie. Che vuol dire sì perdere tempo, ma vuol dire anche più benzina, vuol dire anche più costi,
oltre ad essere chiaramente anche un gesto di
evidente
sopraffazione,
apartheid.
Questa c'è una parola proprio che lo esprime
sì,
molto
lo
bene
esprime.
È così, il traffico si blocca, l'incertezza anche, mettici, no? Parlava per esempio di questa intervista, questa giornalista, una ragazza che doveva fare un esame importante all'ospedale, aveva un appuntamento, certo, e non è riuscita ad arrivare a fare questo esame,
ovvio,
perché ovviamente, quindi poi dice:
vabbè, magari
è
una persona
così,
in più che muore, certo perché magari non riesce a curarsi,
si può morire
mai,
anche,
ce la facciamo anche in
si può morire
modi,
anche così,
no?
Ragazzi, come andiamo, cioè, nel senso, se la base è questa qua, no, come fai a pensare a un futuro in cui le cose magicamente migliorano? Cioè, se la gente la fai vivere in queste condizioni qui, poi come ti fai a stupire se c'è un attentato, una persona che si rivolta? Cioè, non che sia giusto, ma è normale lì aspettarselo, perché cioè,
è abbastanza
quali
chiaro
sono le alternative
ormai, che la colpa dei palestinesi non è quella di aver votato Hamas, no? È quella di essere nati palestinesi.
Qui siamo in Cisgiordania, ragazzi. Hamas non c'entra nulla, non
sì,
c'è Hamas, non c'è in Cisgiordania.
L'altro.
Cosa c'entra Hamas? Vabbè,
comunque. Radio Rock Podcast.
Celebrate Blackstone Cherry. E allora c'è una breaking news, ragazzi, c'è una breaking news.
Radio Rock News.
Breaking news. Cisgiordania, Mauri. Due agenti della polizia di frontiera israeliana sono stati filmati oggi a Jenin mentre uccidevano a sangue freddo due giovani palestinesi disarmati che si erano seduti a terra con le mani alzate in segno di resa. La NP, esecuzione sommaria, è un crimine di guerra. Tra l'altro ve l'ho girato il video.
Sì, non sono riuscita a vederlo fino alla fine.
Insomma, se lo vedi è agghiacciante.
Si capisce come
non so
va
che
a
dire.
Finire.
Sì, beh, molto chiaro come va a finire, ma ti assicuro che finisce proprio, non c'è lieto fine, ecco, diciamo così. Veramente agghiacciante, e però non è un caso isolato, no, è il paradigma proprio di un metodo molto chiaro, molto evidente per farli fuori tutti, questa è la cosa. Quindi cercare di o di porli in condizione di andarsene, o di ammazzarli, o di rendergli la vita impossibile, o
modo comunque annichilirli.
Questo è il tentativo che devo dire sta abbastanza riuscendo, non
sotto
c'è male.
Gli occhi di tutti.
Bene,
si continua a non
fare. Ti l'afgano che ha sparato in testa a due soldati della Guardia Nazionale a Washington, si è scoperto che quando stava a Kandahar in Afghanistan collaborava con la CIA, era un collaboratore della CIA.
Ah, ecco.
Ah.
Queste cose, adesso i complottisti qui ci andranno a nozze su questa roba qua.
Però perché, insomma,
diciamo
che complotto
ogni tanto,
come mai questo signore è stato fatto entrare negli Stati Uniti, collaborava con la CIA, poi ha fatto questa cosa, l'hanno ammazzato, no, non hanno ammazzato, l'hanno imprigionato, che gli hanno fatto, gli hanno tolto il cervello, ragioniamo. Intanto
solo un modo per dare, insomma, il fianco a Trump, per limitare alcune robe.
Afghani.
Allora, Trump, a proposito di Trump, vuole imporre una tassa di $100 ai turisti stranieri che vogliano visitare gli 11 parchi naturali. Quindi $100 di tassa, ci guadagnerà 1,4 miliardi di dollari. Ci sono 83 morti, ragazzi, nell'incendio a Hong Kong. Avete visto quel palazzo in fiamme, 300 dispersi.
Assurda. Tremendo.
Ipotesi di reato per i tre arrestati, corruzione. C'è una situazione di questo tipo, che Giorgia Meloni ha fatto questo. Allora, senti, mosse e contromosse.
Questo.
Invito Schlein Atreju.
Ok.
Allora, a questo punto, Eli Schlein fa la contromossa e dice, vabbè, sai che c'è? Vengo, ma voglio fare il confronto con te. Allora, ok, perfetto. Confronto accettato, però contromossa ulteriore di Giorgia Meloni, invito anche Conte. Quindi che ha accettato. Quindi ci sarà un confronto a tre.
Tutti
tre. Pare di sì.
Bello.
Meloni, secondo Giovanna Cosenza, che è una semiologa, dice: Meloni piace agli italiani perché parla come mangia.
E mangia molto male.
Sì. Schlein ha un linguaggio troppo alto e Conte è troppo aplomb. Quindi questa è la.
Ah, ok.
Via la plomb.
Allora, quindi viva il populismo,
populismo. Allora, la Corte dei Conti ha bocciato il ponte sullo stretto perché viola le direttive su habitat e appalti, ma Salvini rimane ottimista. Ottimista.
Quei soldi nostri.
La Procura di Roma ha chiesto giudizio. No, non è così, soldi tuoi, Maurizio, non dire queste cose.
Soldi
la Procura
altri.
Di Roma ha chiesto giudizio immediato per i tuoi, non li vogliamo, Maurizio. Per Francis Kaufmann, ti ricordi, accusato del duplice omicidio di Villa Bonfili, rischia l'ergastolo. Al pronto soccorso di Bari, una donna di 40 anni ha aggredito una pediatra e un'infermiera davanti alla figlia.
Così.
Beh. All'infermiera.
Che era successo, però?
Oggi sciopero generale contro. Che vuol dire? Allora. Va bene.
Però sarebbe utile pure sapere.
Adesso
che
ricostruiamo.
Per vagliare, magari, forse un momento di rabbia per qualcosa, non lo so.
Ricostruiamo
certo,
subito
fa,
il quadro,
però.
Fra pochissimi secondi.
Sì, grazie.
Intanto, sciopero generale oggi contro la manovra. Fermi treni, autobus, aerei e scuole. Sciopereranno anche i giornalisti, ma per il rinnovo del contratto scaduto 10 anni fa. Per i giornalisti. Poi ultime cose da dire. Vabbè, tre astronauti europei vanno sulla Luna. C'è un italiano, un francese e un tedesco. C'è un italiano, un francese e un tedesco che vanno sulla Luna. Barzelletta. Ti ricordi che IT. Allora, una cosa bellissima. In Russia è accaduto questo. Allora, si sono accorti dopo decenni. Siete che non avevano letto. La casa editrice russa che ha pubblicato IT di Stephen King. Sono accorti che il libro si apre con un crimine su due omosessuali. Ha ritirato tutte le copie. Ha ritirato via tutte le copie di IT. Si parla in questo libro di relazioni non tradizionali.
Parla di Frocetti.
Via tutte le copie di questi Frocetti. Vai avanti. Via. Poi IT, dall'altro, è un libro dei mille
pagine.
Capito,
c'è esatto quello che
toglie tutto.
Via i Frocetti da IT.
A proposito di quello di cui parlavamo ieri, l'altro ieri,
ma di che
c'hanno
paura?
Forse l'altro ieri. Maurizio.
Non fare il simpatico,
Maurizio, che lo sai bene. Kevin Spacey è stato accusato di molestie da altri tre uomini. Il processo inizierà l'anno prossimo. Ne parlavamo l'altro giorno. Papaleone ha festeggiato il ringraziamento con Erdogan, gli ha chiesto di mediare per porre fine alla terza guerra mondiale a pezzi. Terza guerra mondiale a pezzi. E poi ragazzi, qui purtroppo la situazione è questa. Caso Totti, la mamma di Hillary, dice di aver chiamato i carabinieri perché temeva che Isabel potesse avere una crisi respiratoria. Lunedì il GIP deciderà se archiviare la causa per abbandono di minore. Questo è quello che sta accadendo in questo momento, signori. Vi aggiorneremo minuto per minuto.
Addirittura abbandono dei minori.
Minuto per minuto su questa storia.
No,
non interessa.
Non
il
avete
calcio.
Letto
non
questa storia?
Non interessa il calcio. Allora, il licenziamento della maschera che della scala che gridò Palestina libera era illegittimo.
Ah,
il teatro
sì,
dovrà risarcire la donna e pagare le spese legali. Oh, mi sembrava abbastanza scontato. Che fosse
Sì, insomma, non capisco neanche perché sono andato in causa.
Hanno licenziato.
No, mi chiedo come è possibile che se perda pure perché tempo, non un organo di controllo te deve dire chi ha licenziato chi, lei, perché per questo, vaffanculo, riassunta e tu merda.
Ma evidentemente l'organo di controllo ha pensato bene di licenziare.
Se avesse fatto il saluto romano sarebbe
un
stato
un uomo alla guida di un furgone sulla 16 si è fermato in una pensione di sosta per poter strangolare la moglie.
Ho visti.
Allora, però
si è fermato,
è fermato. No, per non mettere in pericolo gli altri automobilisti,
solo la moglie.
Vabbè, la moglie che vuol dire? Davanti al figlioletto di 3 anni.
Vedi,
la moglie è stata salvata dalla polizia, che devo dire, la polizia stradale funziona bene, quindi se dovete strangolare vostra moglie
non lo fate
in autostrada, primo perché è pericoloso, secondo perché c'è la stradale,
la polizia pizzica,
EVP. Allora noi suggeriamo di non strangolare la moglie, qualora voleste strangolarla utilizzate una strada secondaria, a questo punto così almeno
una provinciale.
Radio Rock Podcast.
Follow Boy insieme a John Mayer con Beat It su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600. Ripartiamo da WhatsApp. Sentiamo. Vai.
Vedi, poi la malizia è sempre nelle orecchie di chi ascolta. C'è James.
Esatto. Vai, sentiamo ancora. Viva
Gesù!
Viva Gesù! Ah, potevi quantomeno bestemmiare bene. Alessandro, la bestemmia sprona il Dio a fare di meglio. Dice qualcun altro, come sappiamo. Vabbè,
Candido, 80 roba, poraccio Candido c'è più, c'è sta Valentino che è la sorella, però sì, è tanta roba, te devi prendere la punta di petto di vitella da Candido, quello è...
No, ieri ci siamo presi, vabbè grazie del suggerimento, ieri è grandissimo Valentino, ieri ci siamo presi una ottima gricia, io e Aldair, un'ottima gricia come immortalato da una foto... che farà il giro del mondo perché
anche di più
lo faremo e guarda ti posso dire una cosa, lo faremo per beneficenza tutto
tutto
questo per beneficenza, Maurizio, per te per te grazie. Per poterti per poter coronare grazie. Il tuo sogno
per qual è? Se facessero solo strumentale me la sentirei H24 ma così non vedo l'ora che sparisce dalla Pirotation.
Questo dici tu, questo dici tu, questo arrivi a dire
Severo.
Allora, oggi ci tocca, non scordatevi di volervi bene mai, ci dicono
Mauri,
per favore, vai, sentiamo.
Buongiorno Alessandro da Livorno.
Buongiorno.
Emilio, non ti preoccupare, non è successo nulla.
Ah, meno male.
Non ti preoccupare. Ricordati sempre questo, che chi un bestemmia sul posto di lavoro vuol dire che non ha mai lavorato in vita
sua.
Un bacione, buon fine settimana.
Sì, poi posso dire una cosa, noi non bestemmiamo mai qua dentro perché... abbiamo timore delle conseguenze in termini penali, civili e amministrativi da parte
di questo. È vero.
Allora, soprattutto nelle riunioni. Allora, jukebox di Bezos da qualche giorno sto ascoltando l'ultimo di Cavarezza ed è veramente un gran bel lavoro, il jukebox di Bezos.
Bel lavoro.
Allora, non potete qualcuno ci dice, non potete immaginare la quantità di bestemmie per questa cazzo di aria condizionata che ci sparano a palla. Lui sta a Las Vegas, quindi
però
Las Vegas
Las Vegas non fa mica tanto caldo sto periodo,
Non fa caldo?
No. Emilio, perdona la battutaccia, ci scrive Davide, vieni a Roma, voglio a te ore perse in macchina, altro che palestinesi.
Un altro concetto.
Però lo sai che non ha sbagliato, non è tutto sbagliato, cioè nel senso. Allora, senti che ragionamento che ho fatto. Noi perdiamo un sacco di tempo in macchina e teoricamente il poveraccio, non so, Carlo Verdone, però se viene Jeff Bezos non passa le ore. Ieri stavo bloccato nel traffico perché ho dovuto fare, c'era la partita da Roma, ho dovuto fare da Monteverde
ieri.
A casa mia, dovevo attraversare Roma e ci ho messo, il navigatore mi diceva 1:22, perché facevo prima arrivare a Firenze.
Sì,
ok, eravamo tutti in mezzo al traffico, allora più ecumenico, non c'è l'apartheid, no? Tutti in mezzo al traffico. Però se viene Jeff Bezos, se viene, che ne so, Elon Musk, non pensate che fa il traffico?
Le strade,
e cosa
no?
fa? Cosa fa?
Anche dicono
piglia
per
un elicottero, piglia quello,
no?
Piglia quell'altro, questioni di sicurezza. Quindi a dire che cosa? In realtà pure noi viviamo in un, no, per colpa del capitalismo, viviamo, Alessandro, in un regime nel quale... Mi piace stuzzicarlo sul capitale. In un regime nel quale non siamo tutti uguali. Sbaglio o dico bene?
No, no, ma ragazzi, ma la storia dell'umanità,
dico,
non siamo mai tutti
quindi ha ragione pure Davide.
L'ingiustizia. Sì,
ha ragione pure Davide.
Certo che poi, se uno ci pensa un attimo, no, diciamo sono che noi lo possiamo sopportare,
diverse,
li,
no?
Gli sparano e li ammazzano. Ora, adesso...
Ma infatti lui ha
Molto bene. Il signore che ha detto che le zuppe erano una merda per poveri, invece che come lo vogliamo giudicare?
Hanno licenziato?
Hanno licenziato.
Speriamo rimanga povero.
No, vi volevo dire che gira un vocale di Giuliano Leone che dice che gli ascoltatori di Radio Rock sono povera gente che ascolta musica di merda.
Benissimo, come vogliamo intervenire
subito promosso
con questo vocale
Radio Rock Podcast.
Sì, boom, voilà, Pinocchio, molto bene. Allora ragazzi, vediamo un po' perché ci sono parecchi messaggi. Ritorniamo qui a WhatsApp e vediamo cosa ci dite. Vai, 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 sentiamo, sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te.
Io in questo giorno freddo e un po' tristarello.
Sì, sì, sì.
Vorrei chiedere quella canzone di De Gregori, quella piena di speranza, quella che dice siamo chiusi in una scatola nera, Stella, nessuno ci aprirà.
Beh, insomma,
il nome, però
ha boccato ossigeno, praticamente.
Lo sapete.
Bello. Sì, sì, sì.
Se mi potete accontentare e mettermi addosso un po' di speranza, vi sarei grato. Ciao.
Beh, è proprio la canzone che, che ti mette
la nuova canzone dei Subsonica.
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
È proprio un manifesto programmatico, perché sembra che Samuel nel ritornello dica proprio non mi arrendo. Cioè, c'ho 60 anni ma voglio proiettare l'immagine di uno che ne ha 35.
Ma non c'è
anche per come è scanzonata la canzone, come parla di libertà, di tempeste nel cuore. Non mi arrendo, ne ho 60, ma faccio finta che ce ne ho 35. Bene, mi sembra un buono spirito.
Certo.
Proprio al passo coi tempi, questo è proprio lo Zeitgeist.
Zeitgeist. Zeitgeist. Si chiama Sangue su Sangue, la canzone che hai chiesto tu, amico mio.
Radio Rock Podcast.
Sangue su Sangue, dai, era bella, l'abbiamo riascoltata. Francesco De Gregori da Canzoni d'Amore, molto bello, quel disco, molto rock fra l'altro era quel disco di, era molto molto elettrico quel disco di De Gregori. Se parla come mangia vuol dire che condisce l'insalata con l'olio di ricino, ci scrivono. Poi giustamente mia mamma mi diceva, e adesso a questo punto Elie Schlein dirà, allora se, se viene Conte voglio che venga anche Salvini, così praticamente alla fine ci sono tutti.
In realtà questa cosa l'ha detta la, la segreteria della Schlein dicendo, visto che chiama Conte allora rendiamolo un dibattito,
però,
di coalizione, si porti anche Salvini.
No, però scusa, in realtà potrebbe, no, potrebbe anche non avere, avere senso che non venga Salvini, cioè nel senso che lei rappresenterebbe il centrodestra, chiamiamolo centrodestra, quindi né Salvini né Tajani, rappresenta lei. Conte rappresenterebbe, diciamo, il centro, il Movimento 5 Stelle, e il PD la Schlein.
Sì, in realtà qualche malpensante vede dietro il, diciamo, l'invito a Conte la voglia di aprire una frattura per mettere in discussione la leadership della Schlein.
È sicuro, è sicuro.
Perché non è sei un malpensante.
Però, allora,
però io Tajani che salta da una parte ce lo metterei.
Allora,
sì, la configurazione
della Meloni parla come mangia, non so se vi è capitato di ascoltare la canzone di una band da destra alternativa che le dedicarono quando era presidente di, presidente di Azione Giovani. Non mi ricordo sinceramente in questo momento. Il parere della Corte dei Conti sul Ponte di Messina non è vincolante sulle decisioni politiche, è solo un parere, neanche questo sapete, probabilmente neanche Salvini e Meloni lo sanno, tutto questo casino per nulla, col nulla gli italiani fanno camminare i treni, che tristezza.
Cioè, meno male che lo sei tu
questo nostro amico, perché è quello che, però mi piace che ci sia, voglio che, che ci scriva ogni giorno, che dice siete solo dei cazzari di sinistra. Allora saluto Romano,
che comunque guarda, per quanto mi riguarda se mi dici che sono di sinistra non è un'offesa,
no, infatti,
per me è un orgoglio, per cui molto meglio se mi dicessi no fascista, cioè lì sarebbe una grandissima offesa.
Dici giustamente gli suggerisci di darti del fascista per offenderti, no? Dice se mi vuoi offendere
se mi dai del fascista se mi dai di sinistra ci mancherebbe.
Vai, insomma, sentiamo, sentiamo, sentiamo.
Comunque posso dire apprezzo tantissimo il tema Cover Tamarre.
Cover Tamarre, attenzione alle Cover Tamarre.
Stamattina sta rubando il mestiere a Giovanni Leone questa mattina con le cover.
Giovanni Leone, ciao, sì. Proprio lui, Giovanni Leone. Vai, sentiamo.
Ma chi è Paperino che canta Europe?
Allora, questa donna che è stata salvata dallo strangolamento verrà conteggiata nella statistica di quel fenomeno da Roccella come donna non uccisa?
È probabile, sì.
Forse sì, è una di quelle che deve ringraziare.
Quella roba, ragazzi, quella roba lì delle donne. Contiamo anche le donne che non sono state uccise. Sì, grazie.
Pensiamo quelle alle quali abbiamo concesso il diritto culo, no? Di vita.
Come si fa? Allora, giusto. Allora, facciamo l'elicottero brandizzato Radio Rock.
Come no?
Sì. E andiamo in giro con ottima idea. Allora, ieri ho visto Perfect Day su Prime, film sulla guerra in Bosnia, vista dal punto di vista di agenti umanitaria. Degli inserti che fanno sorridere e che aiutano a vedere il film, da cui esce però il dolore forte della guerra. L'uomo fa veramente schifo. Prima di parlare di guerra, anche in Europa, vorrei sapere se i vari governi si vedono questi racconti. Ci scrive un altro amico. A me questa canzone ha ricordato lo stile di Bennato. Buongiorno cari.
Sì, è vero.
Qual era la canzone?
Forse quella di Gregori. Anche l'ho pensato, mi ricordasse Bennato.
De Gregori, pensate. Francamente, sì. Certo che De Gregori dopo il Black Album non è riuscito più a comporre come prima. Allora, bravo Maurizio. Bravo Maurizio, d'accordo con te. Poi, se quindi secondo la semiologa, la maggioranza degli italiani è rozza, violenta, populista, xenofoba, dice questo signore. Vediamo, ragioniamo. Vai,
cosa hai detto, Mauri? Mi hai dato del fascista. Sì. Guarda che io lo so che sei qui sotto. Adesso vengo e ti do un pugno.
Un pugno.
No, io a te non ti ho dato proprio niente.
Del fascista. Vai, sentiamo.
Una battuta sui Iachetti.
Fabrizio e i giovani d'oggi.
Bene, Fabrizio, sì, vai. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno, Radio Rock.
Buongiorno, ragazzi.
Oh, che bello. Buongiorno anche a voi. Buongiorno. Buona scuola.
Io ho visto il video di
a scuola, sei andato a lavorare.
L'esecuzione dei due palestinesi ieri sera, stavo per andare a dormire.
Sì, beh, momento perfetto.
Tra l'altro il video fa vedere che dopo che gli sparano e lasciano a terra, gli fanno cadere la serranda sopra e poi c'è la ruspa che gli farà cadere anche il palazzo
tutto,
sopra.
Tutto, sì.
E stavo pensando, beh, intanto mi sono addormentata e mi sono anche svegliata.
Immagino.
E che ne ho visto un sacco di video così e non ce la faccio più, francamente.
No, c'è ragione.
Perché mi rendo conto che i canali tradizionali di informazione non ne parlano. E mi tocca anche ancora discutere sui social di gente che dice è tutto Hamas.
Sì.
Cioè io veramente...
Io trovo... questa cosa qui la trovo pazzesca, ragazzi. Cioè lo trovo che a questo punto di come sono messe le cose... Che una persona che non sia spregevole e non abbia degli interessi personali a dire una roba del genere, che qualcuno continui a dire è colpa di Hamas. Cioè, che poi tra l'altro, lo ribadisco, in Cisgiordania non c'è nulla, perché
nulla.
Non c'è. Quindi, allora, di che... Quando
di
io...
cosa è colpa lì?
No, lo sai qual è il fatto? È la colpa degli arabi che sono
certo.
Palestinesi, che non esistono nemmeno, che sono violenti, si fanno sotto in aria.
Sì, cioè, no, gli buttano giù
casino. Allora, visto che siete in tema, mettete i Toxic rifatta dai Trollfest, ci scrivono. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Allora, calcolando che nel 1986 quello degli Europe al Palazzo Euro è stato il mio primo concerto vero.
Sì.
Cioè, mi avete distrutto e rovinato una
giornata. Addirittura, hai distrutto me. Allora, in Salento una donna si è innamorata di un prete, non so se avete letto questa storia.
No.
Ma al punto che si è messa a stalkerarlo, era tanto ossessionata ad aver tentato di investirlo. Ora io dico, cosa c'entra, adesso anche il modo in cui presenta la notizia, cosa c'entra l'amore, l'innamorarsi con uno che tenta di investire in altre persone? Cioè, come si può?
Ossessione.
È ossessione.
Niente, certo, è malattia mentale in qualche modo probabilmente.
È sto amor che io sento se chiama ossessione, non se chiama di certo amor.
Sì,
scusa, abbi pazienza. Secondo me è così. Poi adesso cerchiamo. A Padova sono state fermate quattro ragazzine che seminavano il panico in città a suon di aggressioni e furti. Quattro ragazzine che seminavano il panico in città a Padova. Questa è la cosa incredibile che sta accadendo con questi minuti. Adesso dopo vi racconteremo meglio. Intanto
Radio Rock Podcast.
Welcome to the Black Parade. Loro sono i My Chemical Romance. Io vi ricordo i nostri podcast. Abbiamo una collezione di podcast originali, vale a dire di podcast pensati proprio per essere podcast e non trasmissioni radiofoniche che poi vanno in podcast, ma proprio delle robe che hanno una durata diversa, hanno uno sviluppo diverso, magari con meno musica, perché sono ma non solo, ci sono anche quelle musicali, alcune sono pensate proprio per raccontarvi qualche cosa. Le trovate sul nostro sito radiorock.it, oltre che sulle principali app e piattaforme di podcast. Stiamo tra l'altro un po' rivoluzionando il sito e anche le app per garantire una migliore fruizione dei podcast. L'offerta è già molto ampia e decisamente variegata, pensata per soddisfare tutti i gusti. Ne abbiamo Sound of the Week a cura di Emilio Pappagallo, che sono io, è il pod perché se no poi è Emilio Pappagallo un altro, no sono proprio io, podcast che seleziona e commenta le migliori novità musicali della settimana. Poi abbiamo On the Rocks, serie scritta e prodotta da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti, sulla quale vorrei che vi soffermaste un attimo con dicendo due parole, Alessandro.
Beh, On the Rocks è così bella. On the Rocks è tutto quello che c'è da sapere sul mondo della musica che nessuno vi ha mai detto.
Sarà più che esaustivo. The Rats Bar con Giuliano Leone e Luigi Bonanni, che intervistano volti e voci del genere che dà il nome alla nostra radio. Wake Up Pills, che è la pillola mattutina di divulgazione della Catalogna di Rock. Che Alessandro si vive in diretta perché va in onda anche in FM ogni giorno alle 5.30. Ricordiamo le storie in contrasto di Ogni Bene, che racconta lo sport come atto politico e culturale. Radio Rock è tutta un'altra storia. Bene, c'è la novità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast
con Automatic. Allora, la notizia è questa: una donna di 40 anni era andata con la figlia e una sua parente al pronto soccorso di Bari per far visitare la piccola da una pediatra. Per via della lunga attesa però è andata in escandescenze e ha bloccato il passaggio degli infermieri. Poi ha minacciato la dottoressa: ti lancio il computer addosso. E infine ha aggredito fisicamente un'infermiera che si era frapposta fra lei e la pediatra. La donna è finita ai domiciliari.
È giusto, la signora probabilmente c'è un momento di difficoltà mentale.
Beh, insomma, non è lucidissimo, ecco, diciamo, diciamo così. Poi, aspetta che stavo ritrovando... un'altra notizia su cui aveva commentato qualcuno di voi, che riguarda parte sì, Meloni che parla come mangia. Aspetta che eccola qua. Dunque, oggi sciopero anche dei giornalisti, l'abbiamo detto. No, volevo trovare in realtà la notizia che insomma, Kevin Spacey non trova pace. Il prossimo anno dovrà tornare in tribunale a Londra per difendersi delle accuse di violenza sessuale che altri tre uomini hanno presentato. Sostengono di essere stati molestati dall'attore nel periodo compreso fra il 2000 e il 2013, quando premio Oscar era direttore artistico del teatro Old Vic. Che pare quando è stato direttore di questo teatro abbia fatto un casino, insomma, con... il primo, identificato come LNP, sostiene che Spacey l'abbia molestato in 12 occasioni fra il 2000 e il 2005. Guy parla di una volta soltanto, durante un laboratorio teatrale nel 2018, che però gli avrebbe provocato danni psichiatrici e perdite economiche. La prima udienza è fissata al 12 ottobre 2026. Il terzo uomo, Ruari Cannon, che ha rinunciato al diritto all'anonimato, sostiene che l'attore l'abbia palpeggiato a una festa. Spacey nega tutte le accuse a suo carico. Nel 2023 era stato assolto da 9 capi di accusa per reati sessuali in un processo penale. Vabbè, vedremo che cosa accadrà. Dunque, poi abbiamo detto che il licenziamento della maschera alla Scala era illegittimo. Qualcuno commentava: il 4 maggio 2025 aveva gridato Palestina libera prima del concerto alla presenza della Premier Meloni in occasione della riunione della Asian Development Bank. Cosa è successo? Che il teatro alla Scala, dice tu lavori prima dell'inizio dello spettacolo, hai urlato Palestina libera, licenziata. Ok? Lei fa un'avvertenza, il tribunale dice il licenziamento è illegittimo. L'avvocato spiega di lei: abbiamo sostenuto sin dall'inizio che gridare Palestina libera non è reato e i lavoratori non possono essere sanzionati per le loro opinioni politiche. Oltre alle mensilità dovute, il teatro dovrà anche pagare 3.500 euro di spese legali e difensori, ma può sempre fare ricorso. E poi, la Repubblica, in un paesino del Basso Salento, una donna di 52 anni ossessionata dal parroco, di cui si era innamorata, è stata denunciata per stalking. Negli ultimi due anni lo ha pedinato, insultato sulla pubblica via, che è classico quando ti innamori una persona, no?
Sì, certo. Tipico, no?
E anche avrebbe tentato di investirlo. Dopo diversi ammonimenti e un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, il giudice per le indagini preliminari ha disposto un giudizio immediato a questa signora, che addirittura gli hanno dovuto dare il braccialetto elettronico.
Mamma mia.
Qualcuno dice voleva fare un investimento, aveva fatto un enorme investimento emotivo. Ha tentato di fare un investimento.
Un po' troppo.
Adesso, questo senz'altro sì. Va bene, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Ma fammi capire, stanzione di merda mi darebbe risollevare umore?
Allora, no, ma era una battuta. No, la nostra amica ha detto De Gregori ha fatto questa per risollevare l'umore, che è una canzone che dice che ha un testo.
Sì, l'ha presa così. Bene,
l'ha presa molto bene.
Curioso.
Allora, però non si può dire niente.
Bella cover gli orgi, se non sbaglio, ci scrive qualcun altro. Oh, stavo leggendo di questo. Avete letto di questo murales che è comparso a Roma? Non so se l'avete letto e come lo vogliamo, se lo vogliamo commentare. Lo riportava, credo, Open. Lo stavo vedendo prima su Instagram. Eccolo qua. Allora, Francesca Albanese e Greta Thunberg a ruolatte da Hamas. Quindi
ah, sì?
Sì. Sorridono convinte a braccia concerte, entrambe vestite di un uniforme color khaki e kefi al collo. La prima poggia a terra davanti a sé il cartello diventato simbolo delle sue battaglie ambientaliste. La seconda in testa porta l'elmetto blu dell'ONU, scalbanese, per cui è relatrice speciale in Palestina. Dietro di loro, a abbracciarle sulle spalle, compare un miliziano di Hamas con la simbolica banda verde sulla fronte. E questo è il nuovo murales firmato Alexandro Palombo, che è comparsa a Roma alla vigilia di una nuova giornata di manifestazioni pro-Palestina. L'opera, ha spiegato l'artista stesso, vuol far riflettere sul rischio dell'attivismo di oggi, troppo spesso piegato all'opportunismo mediatico, sì, tanto da diventare megafono della propaganda jihadista.
Non c'è per niente islamofobia.
Non ho parole su questa roba qua. Vabbè. Non so se vogliamo dire qualcosa, ma insomma, mi sembra una cosa abbastanza ridicola. Visto il vedi il cazzaro di sinistra, visto che ti piace,
ce l'ha con te.
Io sono d'accordo con voi quando dite che non è offensivo dire comunista, anche se non credo di aver usato questo termine. Avete ragione, probabilmente perché lo siete. Siamo comunisti, quattro comunistelli. Alla stessa maniera non è offensivo dire a me fascista semplicemente perché non lo sono. Ah, tu dici non è offensivo perché non lo sei.
Io ho detto di sinistra.
Quindi fammi capire una cosa. Se io ti dico stronzo, tu non mi puoi denunciare perché o ti dico, che ne so, figlio della mignotta,
perché lui
non è figlio di una mignotta,
non
può
così
essere insultato se io dico figlio della mignotta, secondo te, secondo questo tuo personalissimo.
No, lui forse dice io non mi sento offeso perché non mi ci sento, che è una tua personalissima opinione.
Sì, però,
va bene,
però è la tua, nel senso che se uno si sente offeso dal fatto che mi chiami fascista, pure se non so fascista,
la sua.
Insomma, voglio dire, se fossi vissuto negli anni 20 penso avrei rischiato anche la vita per combattere con il fascismo. Ma per voi comprendere tutto ciò è difficile. Per combattere il fascismo.
Ah, scusami.
Sì. Ma per voi comprendere tutto ciò è difficile perché in fin dei conti siete dei tifosi. Lo so, è anche bene che il parere della Corte dei Conti non è vincolante. Il problema è che non lo sei tu e spari cazzate come ogni sinistro.
Ma guarda, tipo che scrivi, a parte il fatto che voglio dire, no? Poi tu ti nascondi dietro sta tastiera e non c'hai neanche.
Angelo si chiama, però.
Angelo, non c'hai neanche il coraggio di metterci tipo la faccia perché non c'hai neanche una fotina su quel profilo. Però a parte tutto questo, no, ma a parte tutto questo, no, voglio dire, ma se ti dà tanto fastidio perché poi scrivi sempre questi messaggi anche offensivi quando poi dall'altra parte non sei offeso, però se a te ti dà fastidio tutto questo, considerando che abbiamo un mondo in cui possiamo scegliere la musica che ascoltare,
ma perché
ascolti?
Io lo voglio lì perché
tu lo voglia, io non c'ho dubbi, mi chiedo come mai lui abbia questa voglia di ascoltare una cosa che
se diciamo solo
diciamo sempre che uno si deve leggere anche i giornali dall'altra parte, e lui si ascolta le trasmissioni che sono d'accordo con lui.
Esattamente, la mia curiosità è, siccome io nella mia vita di tutti i giorni, poi avendo pure una certa età, quando vedo cose che non mi interessano, prendo il giro, cambio, leggo un libro che non mi piace, lo chiudo,
ma che te frega? Se gli piace ascoltare la trasmissione?
Mi piacerebbe sapere perché lui ascolta una cosa che non gli piace.
È la tua curiosità, va bene.
Il modo in cui ti esprimi definisce molto più te che me.
Il dubbio che lui ci ascolti solo per criticare un pochino viene.
Sono d'accordo
con Mario, puoi usare meglio il tuo tempo,
che lui le cose
va bene, sa. Va bene per te,
fa anche per quello. Allora, ho scoperto che My Chemical Romance vanno fortissimo fra gli adolescenti di oggi.
Un motivo
quale potrebbe essere quello che ascolta questa radio? Perché tu gli dai tutta questa importanza e quindi lui si sente importante, giusto?
No, gli dai te perché lo leggi.
Io ho letto e poi andavo a quello dopo. E tu cominci
a quello
quello giustamente risponde, diventa protagonista, che è quello che vuole sta gente, i bilancioni, questi queste qui vogliono questo.
Ho capito. Però
se tu passi e vai, io li leggo tutti i messaggi, lo sai.
Ma se tu dici cazzaro e la persona che viene chiamata cazzaro sono io, permetti che cazzo rispondo o no? Altrimenti non lo leggi e basta, pappagallo.
No.
Se poi tu vuoi provocare, ecco, non me rompi i coglioni.
No, oppure ci potrebbe essere un'altra possibilità.
Qual è la possibilità? Che a te piace
che io leggo un coglione che dice che sei cazzaro e tu manco, manco gli dai importanza perché non te ne frega come l'altro.
Perché allora
quell'altro ieri
leggere.
Che ti ha detto Maurizio,
ma
un po'
stavo
così
scherzando.
Vabbè, stavo scherzando.
Ma ci mancherebbe.
Qua sei serio, quindi?
Qua sono serio, certo.
Quasi serio.
Ovvio, ovvio che sono
perché
serio.
Perché dice cazzaro, allora... Ma, perché... ma tu sei incazzaro?
Ma che significa? Ma che significa? Ma tanto cazzaro.
Allora,
ma poi
mi chiedo come sia possibile che un posto
di cose che vengono dette, no? Ci sta che magari se lui da questa cosa si sente ferito, ci sta che dice non me.
Ma sti cazzi,
no,
Martina,
sì, va bene che va bene che
sti cazzi,
però il senso è quello, cioè uno si può anche esprimere
no,
dicendo questa cosa.
No, perché lui dice gli dà importanza, io gli do lo legge, gli do importanza.
Stavo spiegando il motivo per cui secondo me lui vabbè, ma tu sto vale per tutti, il motivo per cui secondo me lui ascolta la radio perché noi gli diamo importanza,
no, ma perché lui si sente quello informato,
no, secondo me vuole parlare
radio. Siccome noi siamo quattro cazzari che non sappiamo quello che
abbiamo fatto
diciamo.
Un quarto d'ora su questo qua è chiaro che domani ti manda un altro messaggio se invece tu volevi che non lo mandava sei più te che vuoi sei più te che vuoi la provocazione sei più te che vuoi la provocazione.
Lui c'ha le mani sul timone, può decidere di virare a destra o a sinistra, decide lui e poi sono
io. Da 25 anni io leggo tutto quello che quello che riesco a leggere, perché poi ne arrivano tantissimi. Io leggo tutto, vado in ordine, lo sai, mi vedi che vado in ordine, che cazzo devo fare, leggo tutto. Mi chiedo come sia possibile che un posto di cultura e di apertura mentale come un teatro possa licenziare qualcuno che espone la propria idea, ci scrive qualcun altro.
Perché non è detta questa cosa?
Scusate,
che
ma
dicendo.
È sciopero, ma che giorno è oggi? Dice qualcuno, perché adesso qui di nuovo la cosa trita, che lo sciopero si fa il venerdì. Tra l'altro Landini l'aveva giustamente spiegata questa cosa, no? Dicendo gli scioperi si fanno il venerdì per una serie di ragioni che riguardano anche per esempio il fatto che quando ci sono le manifestazioni nazionali le persone si riescono
fuori
a spostare di fuori sede. Poi è chiaro che si cerca di creare un danno maggiore possibile e poi moltissimi lavoratori, prima di tutto, gli elevano i soldi e quindi... che mercoledì, venerdì o giovedì gli levano i soldi. Dice beh, vado a fare il ponte. Sì, te vai a fare il come dire, weekend lungo con i soldi che ti levano. Primo. E secondo, moltissimi lavorano su turni, quindi magari sabato lavorano e quindi che cazzo di weekend si fanno? Va bene.
Le
comunque,
fasce
dai.
Di garanzia,
poi,
sono
ovviamente,
Maurizio
non ha problemi a dire sì, sono di sinistra, però gli altri. No, io non sono fascista, mai, non sono mai fascista, mai.
Sì, infatti, ma qui è fascista nessuno. Vabbè. Buongiorno, sono la Miniotta. Fatemi salutare mio figlio. E attenzione, perché dopo 28 anni posso rivelare cos'è il One Piece. Ah, qual è One Piece? Non lo sapete?
Come
Mauri,
in che senso
Mauri,
qual è One
dice
Piece?
Che è Mauri. Mauri. Allora, non sei fascista e non ti offendi se ti chiamano fascista? Ma io sono romanista, se mi chiami razziale mi offendo. Proprio perché non lo sono. Comunque, questo fatto che questo nostro amico, così un po' scherzando, no, ha fatto sto paragone col calcio, deve far riflettere, ragazzi. Perché purtroppo.
Questa è la cosa che ho pensato.
È vero? Il calcio è come dire, è sano che tu dica questo, no? Non so, sono romanista, se mi chiami razziale mi offendo, ok. Ma che tu pensi di paragonarla alla politica dà la misura di quanto la politica sia diventata ormai uno scontro fra fazioni con la maglietta da Roma e la maglietta da Lazio
e di quanto il calcio sia diventato importantissimo a mio avviso.
Questa è la situazione. Beh, quello lo è sempre stato, insomma, però vai, sentiamo ancora.
Ma questo gli hanno detto che stiamo vivendo negli anni 20.
Bene, la verità è che questa radio è un covo di bolscevichi, scrive qualcun altro. Vai, sentiamo.
Beh, ragazzi, perché ascolta questa radio? I Rage Against the Machine, ad esempio, te l'hanno detto.
Forse lui ascolta. Vuole conoscere il nemico. Forse vuole conoscere il nemico.
Buongiorno, cosa avete detto? La storia del libro che uno può anche chiuderlo. Io. Sì. Sono della stessa opinione, ma credetemi, non riesco a non leggere libri che non mi piacciono. Devo leggerlo per forza ed è uno strazio. Ci ho messo non so quanto tempo ogni volta che leggevo.
No, ma io ho superato questa cosa.
Devo dire una cosa? A me sai chi è che mi ha insegnato questa cosa?
Pennac.
Mauri.
Ah no,
no, Mauri.
Però Mauri è un po' il Pennac.
Mauri, insegna la Pennac. È vero, io ho iniziato grazie a Mauri.
Sì, sì, ma ti posso dire la verità? Anzi, Pennac è il Mauri francese, ho deciso.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, questi erano i Dope con You Spin Me Round Like a Record. Sentiamo un po' ancora velocissimamente. Velocissimamente, vai. Che poi dobbiamo fare il sollazzo del pappagallo. Abbiamo anche un ospite oggi, quindi so, dobbiamo essere molto veloci. Vai.
Ma forse voleva dare al parroco una nuova carica, lo voleva investire.
Ok, potrebbe anche essere figlio di un magnotta, scrive qualcun altro. Pennacca ha imparato tutto da Mauri. Se non era per Mauri, Pennacca non sarebbe mai divenuto scrittore, ci scrivono. Poi sentiamo ancora, vai.
E poi il ragionamento della propaganda pro Hamas funziona solo da un lato, perché se tu gli provi a dire beh, allora anche tu con la tua propaganda stai aiutando il genocidio israeliano, no, non è così.
No.
L'altra cosa, però, vi devo dire una cosa, un appunto.
A
me questa cosa che dice con quel modo uno dei conduttori, sì, oh, ma Mauri, non ci metti la faccia, sinceramente,
Mauri,
no, che vuol dire? Viva l'anonimato. Dobbiamo discutere per idee, di sicuro no per fare i coatti sulla radio, mia opinione.
Cioè, bene,
quando
bene,
uno
bene
ti chiama cazzaro, però è diverso. Un conto che mandi un messaggio come l'ha mandato te, no? È un conto che poi ti chiama cazzaro, ti offende, eccetera.
Però
quando
sai,
uno offende e lo fa assumendosi, okay, anche delle responsabilità, perché se io ti offendo,
sì,
io ci
d'accordo,
metto la faccia. Tu sai benissimo chi
però
sono.
Però è diverso, Mauri. Sai,
certo,
ti posso
è
dire,
diverso.
Ti posso dire perché. Bravo,
loro,
ti posso
no
dire perché è diverso, perché non stiamo sullo stesso piano. E quindi
però
posso,
ci sono tanti leoni da tastiera, eh.
Brevissimo, però ti posso dire, però ti posso dire una cosa. Non siamo sullo stesso piano, quindi noi abbiamo, tra virgolette, dei privilegi e delle possibilità, cioè io gli posso spegnere il microfono se voglio, posso fare quello che mi pare, metto una canzone, non la metto, parlo un'ora e voi se ve va a ascoltare, se no no, quindi non c'è una, come dire, non siamo sul suo piano, perciò secondo me, scusa, termino la frase, secondo me se lui non vuole, come dire, mettere il nome e cognome, secondo me non gli si può dire da questa parte ma noi lo mettiamo, perché noi abbiamo altre prerogative e altre possibilità e lui non le ha, e quindi laddove noi ce le prendiamo queste, poi dobbiamo anche lasciare, secondo me, alle altre persone di esprimersi come vogliono,
ma
e rispondere, come dice Lorenzo, sulle idee. Ha detto una cazzata, gli rispondiamo che ha detto una cazzata, no?
No, ma in dubbio è ovvio che se lui provoca in un modo, io provoco in un altro, è palese che la mia è una provocazione.
Vabbè,
cioè, almeno nell'intento è quello.
Io dicevo, però, questo tema qua dell'anonimato sui social, io non so tanto convinto. So che voi siete a favore, io non so tanto convinto del.
No, non sono
del
convinto neanche io.
Serva,
però
capito,
si,
schedare le persone.
Però quando si offende, poi.
Sì, ma quando si offende tanto,
Non so, però, Emilio,
se io voglio denunciare una persona, la denuncio lo stesso.
Dal contesto,
se devo denunciare.
Cioè, se tu stai facendo un commento così leggero, puoi essere anonimo.
Non c'entra niente i social qua.
Però se tu invece di.
Social, no, di fatto.
Si parla spesso dell'attribuzione di un documento ai social quando vediamo
quando
alcune cose sulle piattaforme.
No?
E beh, però non ci dimentichiamo che su alcuni commenti un tanto al chilo c'è gente che si è ammazzata. Quindi
sì,
ma guarda, non serve. Però Alessandro, vorrei dire una cosa. Tecnicamente
serve pure.
No,
anche
no, Ale, no, no. Perché se tu ti chiami Pippo Zelotto o Luigi Tracassi sui social e offendi una persona, io ti denuncio e la polizia... In tre secondi ti dirò.
No, parla con la polizia postale. Se
io
riesco
un mio
a farlo,
il mio carissimo amico che sta nella polizia
postale. Se
io riesco
a far rimbalzare il segnale,
non lo fanno,
non mi trovi.
Ma questo è un altro discorso. Quello pure se ti chiami col nome tuo. Cioè, nel senso
sì,
che
però intanto se ce l'hai con un documento, diciamo che forse un 30%
guarda, la polizia
di cazzare
postale dice che non cambierebbe niente. Quindi io quello che so io. Magia. Comunque lunedì mattina avremo qui il
un
capo.
Poliziotto
no, no,
postale.
No, non il poliziotto postale. Il capo della polizia postale italiana e anche di altri paesi. E vedremo come possiamo regolare la questione. Torniamo.
Radio Rock Podcast.
Fino all'ultima nota, Silverson Pickups con The Wreckage su Radio Rock. Allora diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Io siccome oggi abbiamo un ospite che torna a trovarci e quindi parleremo di un film in particolare che è il film della settimana, ma che dico della settimana, del mese, che dico del mese, dell'anno. Perciò è l'unico film che dovete vedere. Però in realtà per chi magari... È un no, perché ci sono quelli,
no,
Alessandro.
Concediamo delle distrazioni prima di andare a vedere.
Assolutamente no, non concediamo nulla. Per chi è un compulsatore di sale cinematografiche, qualunque cosa questa che ho appena detto voglia dire, potrà vedere questo film che presenteremo adesso, cioè 40 secondi, e poi tornare a rivederlo di nuovo.
Ah, certo.
E poi andare a vedere magari un altro film tra quelli che consiglierà Boris.
Attenzione, non andate per risparmiare a vedere 5 secondi, andate a 40 secondi.
No, ma anche 80 secondi facendo.
Ma poi non ho capito
il
motivo.
Secondi.
Uno dovrebbe vederlo e poi non rivederlo 40 secondi.
Ah, bravo,
ricordiamo
bravo,
che si chiama 40 secondi.
Bravo.
Poi ci vuole anche poco, secondi. Cioè non è una cosa che
sì, dura poco.
Troppo.
Dura 40 secondi.
Non vi impegna più di tanto, diciamo.
La percezione è che duri 40 secondi.
Esatto, sì. esatto. Diamo il buongiorno, visto che lo avete già sentito, a Vincenzo Alfieri. Ciao Vincenzo, bentornato a Radio Rock, come stai?
Molto bene, ma soprattutto è bello di essere di nuovo qui.
Grazie. E Boris, chiudiamo subito la pratica film della settimana, anche se c'è qualcosa magari da evitare, che potrebbe essere pure buono.
Amedeo,
per dare spazio,
devo dire, anche così sulla anche se non l'hai visto. Non l'ho visto, ma sicuramente possibile.
Allora, devo dire,
loro secondo me più Amedeo hanno questa caratteristica.
O i Vita Mia si chiama il film.
Di un'onestà intellettuale cristallina, perché poi che ci vuole a fare un manifesto bello? Loro l'hanno fatto brutto per comunque dirti quale sarà la qualità.
Mettere
del
proprio le mani avanti.
Cioè, proprio brutto, ma proprio lo vedi che dici proprio. Sì, sì. Ci si sono impegnati per farlo così brutto.
Oddio, magari il film è bellissimo.
Anche i manifesti di Checco Zona non è che siano proprio così belli. È l'ultimo.
Esatto. Imbarazzante.
Abbastanza. Il che però fa sorridere, perché insomma uno con quel budget lì. Che
però lui non ne ha mai fatti forse belli.
Però sì, forse è una scelta. No,
credo sia una scelta, perché una scelta. I suoi sono proprio brutti, cioè potremmo farci un premio.
Troppo brutti per non essere una scelta, sì, diciamo. Sì, sì. Va bene, senti, invece poi abbiamo cos'altro? Guarda, breve storia d'amore.
Breve storia d'amore, interessante, ben scritto, uno di quei film che insomma, quei classici film che funzionano. Ci sono delle cose che non mi fanno impazzire, ma devo dire che è più sul genere. Poi vabbè, c'è la donna d'oro del cinema italiano in questo momento, che è Pilar Fogliati, che si avvia ad essere, citando follemente, che è stato il migliore incasso dell'anno scorso, la Edoardo Leo del cinema italiano, insomma, in cui fa come dire, viene chiamata per fare più o meno tutto. D'altronde il suo esordio alla regia romantica faceva veramente tutto, quindi va bene così. Poi c'è Lo Schiaffo, che secondo me è la cosa più interessante, a parte 40 secondi,
che ricordiamo,
anche
si chiama 40 secondi,
perché è la dimostrazione del ritorno del fantastico nelle dinamiche relazionali. Insomma, la prossima settimana ci sarà Eternity, dove addirittura tre persone finiranno in paradiso e dovranno scegliere con chi passare il paradiso, cioè in questo triangolo amoroso. Qua semplicemente una bambina, una adolescente prende una sonora pizza in faccia e diventa telepatica per questo, che insomma è un'idea alla Mainetti, no? Candi nel Tevere, oppure prendi la pizza in faccia e diventi telepatica, ed è una commedia tedesca, quindi potete immaginare l'umorismo tedesco comunque quale possa essere, e in cui questa bambina si ritrova a scoprire e a capire e a sentire tutti i pensieri dei genitori, che insomma non sono edificanti, ed è secondo me una gradevole riflessione sul fatto che tutte le nostre dinamiche relazionali si fondano sulla menzogna, e ormai è talmente invalsa questa cosa che non ci rendiamo conto finché qualcuno non scopre diciamo il vaso di Pandora e ci dimostra momento per momento e minuto per minuto quanto questo sia vero. Per il resto, senza nulla togliere a nessun altro, non mi sembra che ci sia niente di così interessante, tranne
40 secondi. Dire. Senti, vabbè, qui ci sono tantissimi messaggi. Vai. Già che sono arrivati. Io devo dire che insomma mi sono commosso già al trailer, ovviamente. Però vabbè, tra poco.
E questo vuol dire che tu non hai visto il film.
Non ho visto il film, sì, perché
questo,
nessuno mi ha invitato.
È molto brutto. Allora, ma non ti dobbiamo invitare.
A parte che io
andare al cinema. Perché ti devo invitare?
No, no,
devi
no. Andare. Aspetta, non sono stato invitato da altre persone, fra cui Bora, andare insieme al cinema. Anche se io vado al cinema anche da solo, perché è una bellissima pratica andare insieme anche da solo. Però io non ho detto
anche
questo.
Quando andiamo insieme.
Io ho detto che mi sono commosso già dal trailer. Figuriamoci poi vedendo il film in sala, ragazzi. Vabbè, tra poco torniamo con Vincenzo Alfieri e parliamo di 40 secondi. Il film.
Come,
la settimana, 40 secondi.
Radio Rock Podcast.
Con un Deca 666 da Colleferro. E allora, abbiamo. Vabbè, entriamo sul film più importante che dovete vedere in questo momento al cinema. 40 secondi. Abbiamo con noi Vincenzo Alfieri. Avevo detto che stanno arrivando già dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori, che sono diventati più bravi di Boris Sollazzo ormai a fare domande. Fanno delle domande tecniche, anche molto tecniche.
Io meno lavoro, più sono contento.
Io ce l'ho tanto e arrosicato.
Sì, arrosicato.
bellissimo.
Domande possibilmente entro i 40 secondi.
Allora, perché c'è qualcuno che dice: Boris Sollazzo mi ha spinto, insegnandomi tutto della vita, a voler chiedere a Vincenzo Alfieri cosa lo ha spinto ad accettare di raccontare una storia così delicata come quella di Willy. Tra l'altro abbiamo, insomma, ci siamo occupati anche del podcast, no, di Claudio Morici, che è con noi con l'Ostrica, e di Cristian Raimo, che hanno fatto questo podcast su Willy Montero Duarte, molto bello, e insomma Vincenzo ha deciso di farne un bellissimo film. Cosa ti ha spinto?
Sono tante le motivazioni. Sicuramente il fatto che Willy, secondo me, non è stato un eroe, ma è stato veramente un essere umano. Ha fatto un gesto molto umano di non rimanere in disparte, di non rimanere indifferente davanti alla violenza. E l'altra cosa era di non fare un film su Willy. Non volevo fare un film retorico. È un film che parla, fotografa una condizione, un'adolescenza, un momento. Infatti è un film a capitoli, dove l'ultimo capitolo è quello su Willy. È come un grande puzzle, l'ultimo pezzo di questo puzzle è Willy. È un film che in realtà parla molto anche di vita, della vita di queste persone, ma per parlare di vita io attraverso la morte. E non è un film violento, ma è sulla violenza, perché credo che viviamo in un momento in cui la violenza è pornografica, è troppo sfacciata, e noi scrollando sui social passiamo da bambini mutilati in guerra a un commercial, e questo non va bene. E quindi volevo fare un film dove da spettatore percepisci la violenza, ma non è mai veramente visibile.
Boris, vai.
Sì, no, una delle cose che secondo me è più interessante del film, ce lo siamo detti più volte, è questa commissione che hai fatto tra attori professionisti e non professionisti, che è una scelta ovviamente estetica, etica, cinematografica, insomma, se ce la racconti. Sì. Ci racconti come li hai trovati, perché insomma avete messo tanti chilometri sotto le scarpe, e perché hai scelto questo tipo di...
Ma innanzitutto la cosa che mi ha reso più felice è stato vincere il premio speciale della giuria al Festival di Roma del miglior cast, per il quale ringrazio tutti gli attori e i non attori presenti nel film. Io volevo fare un film che avesse il respiro, diciamo, un po' old school, come la Nouvelle Vague, come il nostro cinema, quando Pasolini prendeva attori e non attori e li metteva insieme per dare più verità al film. Io volevo rendere giustizia, volevo dare verità a una storia vera. È stato un lungo processo, ringrazio i casting director che per mesi hanno cercato le facce giuste in giro per il Lazio e dintorni. Per esempio Justin De Vivo, il ragazzo che fa Willy, l'abbiamo trovato in discoteca. I fratelli gemelli che interpretano i fratelli Bianchi, abbiamo trovato uno allo stadio della Roma e l'altro in palestra, perché è un pugile professionista, e così anche le comparse le abbiamo prese dalla strada. Questo perché volevo, e credo di esserci riuscito, guardando le facce del pubblico ogni giorno dove vado a presentare, che il pubblico si sentisse veramente parte di questa storia e sentisse, vedesse persone simili a loro.
Che però, diciamo, rispetto a tanti altri esperimenti di questo tipo, noi ci troviamo spesso magari con uno, il protagonista, professionista, e poi tutti non professionisti. Qui c'è invece, diciamo, quasi un'equa distribuzione, sì, che almeno per te deve aver reso le cose un po' più complicate.
Beh, è stato molto complicato. Ci sono Sergio Rubini, Francesco Di Leva, Enrico Borello, Francesco Ghechi, Beatrice Puccilli, da un lato Maurizio Lombardi, dall'altro lato appunto tanti ragazzi presi dalla strada. E non è stato facile girare un film quasi in modo documentaristico, quindi stare con loro in scena e lasciare anche la libertà di esprimersi e di cambiare le battute in modo da renderle vere, da renderle loro, no? E proprio per questa esigenza che avevo di far sentire la verità. Ma il risultato era la cosa più importante, quindi andava bene anche uccidermi per fare questo film.
Giustamente, no?
Perché sono morto, ve lo assicuro.
Meno male. E riguardo alla pornografia, noi non abbiamo, secondo me, non abbiamo
non
mai
guardo,
saputo.
Non guardo porno.
Sì, no, vabbè. Tanto servirebbe lo speed e tu non sai usarlo.
Mai visto un porno?
Ancora no, ancora no. Boris,
ancora no, non serve.
Ancora è libero.
A febbraio. Prendo l'idea di quante volte lo guardi io. E riguardo alla pornografia della violenza, secondo me una delle cose che il cinema italiano ha sempre saputo fare abbastanza male è raccontare la violenza, no? Cioè l'ha sempre messa o sul piano della retorica o sul piano addirittura del buonismo, quindi rovesciando, no? Cercando l'eroismo che dicevi su Willy. Tant'è vero che la prima cosa, quando ho visto il film, la prima cosa che ti ho detto è: sembra un film di Gus Van Sant, cioè, magari. Però per trovare questa donna, no, ma è vero, cioè, nel senso, è un film che adesso vorrebbe ancora fare Gus Van Sant, non riesce più a fare. Come l'hai trovata questa grammatica? Perché non era facile da immaginare all'interno di un contesto del cinema italiano. E da una parte anche fuori da quello che hai fatto fino adesso, cioè rivedendo tutta la tua cinematografia si capisce che è un film coerente, però è una svolta che molti non avrebbero previsto.
Ma sì, è molto diverso dai miei film precedenti, ma dato che io nasco attore, ho sempre detto che mi vedo come la mia diciamo peculiarità da regista è essere ancora un attore. Cosa voglio dire? Un attore interpreta un testo, no? Un vero attore non dovrebbe essere sempre lo stesso in tutti i film che fa, e quindi allo stesso modo io da autore cerco di interpretare le storie che sto raccontando in quel momento. Per me questo era il modo giusto di raccontare questa storia. Mi ci sono approcciato da Vincenzo adolescente, quando andavo al liceo e vedevo Ritorno dal nulla, I ragazzi dello zoo di Berlino, appunto Elephant di Gus Van Sant, cioè film che arrivavano davvero allo stomaco con una verità cruda, dove però non c'era, appunto, come dicevo prima, retorica, non ti vuole fare la morale, sono film etici. E quello che ho fatto è proprio stato ragionare su come non fare vedere la violenza, quindi dire, data la quantità di film che ho visto nella mia vita, ho detto ok, questo è quello che non voglio sicuramente fare. E poi soprattutto, avendo anch'io avuto 20 anni e avendo partecipato a un po' di risse, ho voluto dare la sensazione, per quanto riguarda l'omicidio di Willy, invece di trovarsi all'interno di una rissa dove i colpi arrivano da tutte le parti e tu non sai cosa sta succedendo e ti senti ubriaco, e così lo spettatore lì per lì non capisce bene cosa succede. Anche lì non c'è la volontà di far vedere con la macchina da presa delle inquadrature mirabolanti o questi colpi perfetti. È tutto vero, sporco, realistico.
Senti, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Prima però Vincenzo ci ha portato un po' di musica. Che cosa ascoltiamo, Vincenzo?
Ascoltiamo The Major di Noiz. Radio Rock Podcast.
Allora, volevo leggere un messaggio che mi dà la possibilità anche di fare una domanda a Vincenzo Alfieri. Oggi stiamo parlando di 40 secondi, il film che dovete vedere assolutamente al cinema, ispirato all'omonimo libro della giornalista
Non ho capito bene il titolo.
40 secondi.
Secondi.
40 secondi, attenzione, che poi 40 secondi, secondo me, non lo so, è forse anche bello importante dire perché si chiama 40 secondi.
Si chiama 40 secondi perché è il tempo che hanno impiegato i bianchi per arrivare con la loro auto sul luogo dove era Willy e scendere, ucciderlo e risalire in macchina. Un tempo brevissimo, ma che dobbiamo chiederci quanto sarà durato per Willy.
Allora, c'è qualcuno che scrive, ti faccio questa domanda, qualcuno che scrive: ero molto scettico, non so perché, ma citando Elephant mi ha conquistato subito. Ora, la domanda che ti faccio io è: come mai siamo a volte così scettici nei confronti dei film italiani che escono al cinema, quando, per carità, ci sono anche delle puttanate come in tutti
ne abbiamo appena parlato per 10 minuti
fuori. Ma guarda,
io per quello ho fatto la domanda.
In questo momento storico si parla tanto del tax credit, ma invece io lo dico da spettatore, non da regista, mi piacerebbe che si parlasse, ma c'è la domanda?
Sì.
No, c'è la domanda, perché c'è tanto
offerta. Ah, sì, una grandissima verità.
Sì. Il problema è che il pubblico si è molto allontanato dal nostro cinema. Perché sì, secondo me, ne parlavamo prima con Boris, molti autori, molti registi, molti produttori negli anni hanno in qualche modo tradito il presupposto principale per cui uno va al cinema, che è il rapporto con il pubblico, avere qualcuno a cui raccontare la propria storia. Invece tanti nostri film sono stati percepiti negli anni, soprattutto dai giovani, come film in qualche modo che si parlano addosso.
Molti dei tuoi colleghi fanno film, secondo me, farsi vedere e farsi fare i complimenti dai propri colleghi.
Questo sì,
che non li fanno mai,
potrebbe essere, ovviamente io non ho la certezza di questo, ma da spettatore che vede tutti i film che può vedere a settimana, e compresi quelli italiani, e compro i DVD dei miei colleghi, soprattutto delle opere prime, quindi diciamo io non sono un esempio basico, sono molto molto attento a tutto.
Ha anche un ufficio molto grande, diciamo.
Un ufficio molto grande, Cid Studio, che ricordiamo e salutiamo. Ma da spettatore io rimango troppo spesso deluso. Detto questo, non parliamo solo del cinema italiano, perché il cinema in generale ti delude ormai, soprattutto quello americano.
Adesso però posso dire, l'impressione sul cinema italiano è che tu debba fare veramente tanto per riuscire a superare quel livello di differenza.
Non è un'impressione.
Però basta un patto col pubblico, okay. Perché voglio dire, se Paola Cortellesi gira o interpreta un film, anche prima dice ancora domani, prima dice ancora domani, lei faceva di media anche con i flop, tenendo anche i flop, 6 milioni di euro a film. Quindi è una cifra mastodontica, certo. In qualsiasi epoca tu li mettessi. Quindi quando tu hai un rapporto chiaro con il pubblico, quando in qualche modo crei un rapporto di fiducia, che è quello che avevano quelli della Commedia all'Italiana, no? Cioè c'era Mastroianni, sì. C'era Manfredi, certo, c'era Dognazzi, certo. E la gente andava
però
a vederli.
Però voglio fare una domanda ancora
qui
più
invece,
specifica.
Secondo me,
secondo te l'idea che molti hanno avuto, che a un certo punto si facessero soltanto commedie tutte uguali, in cui con i protagonisti scambiabili, però molti lo hanno pensato, può aver fatto del male, cioè nel senso, come dire, vabbè, ma il cinema italiano è sempre la solita storia, oppure non c'è.
No, allora adesso è un argomento molto vasto, ti posso rispondere dicendoti che a un certo
però
punto,
però rispondimi in 40 secondi,
così sono cazzi. Ti posso rispondere a mio avviso sempre da spettatore, dicendoti che noi facevamo tanto cinema, non solo commedia o dramma o cinema, cioè anche cinema di genere, facevamo di tutto. A un certo punto è arrivata la televisione ed è come se tante tipologie noi le avessimo appaltate alla TV. E quindi è stato un processo lento, e quindi forse la percezione del pubblico è stata che noi facciamo solo la commedia, che è vero, è una cosa in cui siamo sempre stati molto forti, commedia o film d'autore sono l'ossatura del nostro cinema, ed è giusto che sia così e noi dobbiamo essere felici di questo, però dovremmo dare fiducia anche a tanto altro, ecco, questo sicuramente. Ma vi dico questa cosa, poi mi taccio, sto facendo questo tour col film, andando per cinema, salutando il pubblico, molto spesso sono giovani, e io chiedo quanti vanno al cinema e se sentono, diciamo, le mosche.
Sì.
Quando dico quanti di voi guardano i film italiani, è là proprio desaparecidos.
Certo.
Perché i ragazzi non vengono istruiti. Ecco, una cosa che voglio dire, la scuola. Noi dovremmo obbligare una volta a settimana le scuole, dalle elementari, a far vedere film al cinema. E dovremmo obbligare gli under 25 a pagare il biglietto 4 euro, 3 euro, perché i ragazzi percepiscono il costo del biglietto una cosa di non troppo.
Beh, elevata, proibitiva, no?
Proibitiva, ma non lo è. Ma non lo è, perché no, 10 no. euro per un biglietto, no, per una forma di intrattenimento come il cinema, non è tanto, ma è tanto per loro, perché non lo reputano.
Parlavamo giorni fa, per esempio, della condizione dell'Irlanda in questo momento. L'Irlanda sta vivendo veramente un rinascimento, sono sempre stati ad alti livelli, però a livello di letteratura, musica, sono uscite delle band pazzesche, credo anche cinema. È chiaro che ci sono degli investimenti da parte anche dei governi, degli stati, che investono sulla cultura e fanno in modo, perché poi questa cosa che dicevi tu delle scuole che va, lì dipende da chi decide, mettere una regola di questo genere,
dove arrivano tante multinazionali perché la tassazione è più bassa, però hanno una culture tax, per cui se tu stai nel settore delle comunicazioni devi dare, non mi ricordo se il 3 o il 4% per materiale audiovisivo, che è quello che a noi avevano proposto, semplicemente imponendo ai server un tot di percentuale da destinare alla produzione audiovisiva, che tra l'altro contribuivano a piratare, quindi era un risarcimento. Non
Senti,
era
io non abbiamo tantissimo tempo, voglio tornare su 40 secondi e voglio parlarne più che possiamo. Il film di cui ci occupiamo questa mattina si titola 40 secondi, da andare a vedere subito al cinema. Che ore sono? 9.49, subito andare.
C'è il matinè.
No, sono per la precisione 9.49 e 40 secondi.
Esatto. Allora, no, volevo chiederti una cosa, riagganciandomi anche a un altro messaggio. Prima tu hai detto, per fare questo film sono morto, è stato un film, immagino, molto impegnativo. In particolare, qual è stata secondo te la difficoltà maggiore nell'adattare questa vicenda al cinema?
Nell'adattarla?
Sì, in generale, nel fare questo
cercare
film.
Cercare di capire come parlare agli adolescenti, okay. Proprio parlare come loro, fare vestire la gente come loro, ascoltare la loro musica. Ho passato tanto tempo a intervistare veri amici di Willy, amici dei suoi assassini, a fotografare i veri luoghi, appunto a fotografare le persone di quelle comunità, come si vestono. E chi ha visto il film è rimasto molto colpito. Ieri a una presentazione un ragazzo di quelle parti mi ha fermato e mi ha detto: ma come hai fatto? Sembra di stare là. E questo è credo il mio Oscar.
Senti, ma tra l'altro tu hai fatto, se non sbaglio, la presentazione, l'anteprima a Colleferro, se sì, vuole. Sì. Che, qual era il clima? Come stava?
Guarda, ti dico la verità, all'inizio quando siamo entrati il clima era strano, era un po' pesante perché ovviamente sentivi di essere lo straniero che entra nel saloon. La cosa bellissima è stata la fine, la gente è scoppiata in un fragoroso applauso, molte persone in lacrime, hanno veramente tanto apprezzato il film e so che stanno andando in tanti al cinema nell'Interland, insomma.
Che poi quella è stata una vicenda particolare perché diciamo sì, una delle cose che secondo me è più forte del film è l'impostazione, diciamo, la narrant, no? Cioè non dire ci sono solo dei, ci sono solo due colpevoli, ma stiamo parlando di una comunità, esatto, che era in qualche modo
colpevole,
esatto, contaminata da una violenza endemica. Sì. Però a differenza di tanti altri atti violenti che erano e sono quotidiani, nel caso di Willy sono stati in tanti a testimoniare, come se quello fosse stato un momento in cui...
Beh, Willy è stata la miccia che ha permesso alle persone di fare la cosa giusta. Qual era la cosa giusta? Parlare di una condizione che era ormai, che si protraeva ormai da tempo a causa dei bianchi, che tutti sapevano chi erano e quello che facevano, sì, ma non avevano il coraggio di dirlo. Purtroppo grazie a Willy questo è stato permesso. Un ragazzo è morto ma ha anche ispirato una popolazione.
Sì, sì, perché per noi abbiamo ospitato anche, se ti ricordi, Daniele Vicari, che aveva fatto il libro Emanuele nella battaglia, anche Anagni aveva una situazione molto simile.
Infatti le due storie sono
molto simili, le due storie, perché stiamo parlando proprio di una, diciamo, cordigliera di microcriminalità innestata nella criminalità organizzata.
Queste cose purtroppo accadono costantemente nelle province, ma anche in città. Le risse fuori dalla discoteca o locali sono... ci sono sempre state e sempre ci saranno.
Hai avuto modo di parlare con qualcuno, diciamo, delle persone coinvolte proprio nel caso, con
degli amici di Willy?
E che cosa ti hanno detto? Cioè, sul film l'hanno visto?
Se hanno visto il film?
Sì.
No, sai che sinceramente ho avuto modo di parlare con la sorella di Willy,
sì,
che in modo riservato abbiamo visto il film insieme, le è piaciuto molto il film. Gli amici sinceramente no, qualcuno mi ha scritto ma non ho avuto modo di parlarci proprio fisicamente, anche perché considera che da quando siamo usciti al Festival di Roma ad oggi praticamente io ho solo fatto anteprime,
certo,
e tour, quindi non esiste.
Qualcuno che scrive 40 secondi è uno di quei film che cercherò sicuramente di andare a vedere. No, cercherò, ci devi
cercherai
andare,
perché, che devi fare, hanno bloccato i ginocchi,
infatti,
sul divano,
anche perché
rigorosamente
adesso,
dice insieme a mio figlio adolescente, questa potrebbe essere una bella
sarebbe
idea,
sarebbe bello,
no?
Che stasera andate al cinema come facevamo una volta con i nostri genitori.
Guarda,
popcorn,
allora, vai su internet,
€150
cerca la sala, prendi il biglietto, prenota il biglietto e vedrai che ci metterai 40 secondi.
Allora, c'è Paolo che ci scrive: tanto complimenti, avendo due figli che giocano a rugby vado spesso con le ferie a Artene, la storia di Willy me la sento sulla pelle, ho appena scritto sulla chat di famiglia che i miei figli devono assolutamente andare a vedere 40 secondi, gli ho mandato il trailer, grazie ancora, andateci tutti insieme ragazzi,
andate insieme. Anche perché sono quattro biglietti,
c'ho la macchinata Radio Rock.
Rubo un'origliata di un fuori onda. Parlavamo dei 40 secondi, no? La domanda che apre il libro da cui è tratto, poi insomma, prende spunto questa inizia. Dicevi, parte questa domanda: sono tanti o sono pochi? E la giro a te: sono tanti o sono pochi 40 secondi?
Racconto questo aneddoto che è il motivo che mi ha spinto a fare questo film. Ero diventato da poco padre. Il produttore mi aveva parlato dell'idea di fare un film su Willy, ma non mi aveva parlato ancora di come si chiamasse, di cosa parlasse il libro. Dice: te lo mando a casa. Quella mattina io stavo discutendo con mia moglie su quale fosse il tempo giusto di cottura del latte per nostra figlia. Avevamo appena comprato il microonde e io tiro fuori questa cifra, 40 secondi. Lei dice: no, 40 secondi sono troppo pochi. Io dico: guarda, sono tantissimi, in 40 secondi puoi fare un sacco di cose. No. Mentre discutiamo,
questo lo diciamo,
citofono
gli uomini, però.
Esatto. Citofonano. Ed è un pacco Amazon, io apro e dentro c'è il libro 40 secondi. E da campano già questa cosa mi mette molta ansia. Apro il libro e c'è scritto: 40 secondi, sono tanti o sono pochi? Quello che mi aspetta a fare il film cos'è? La consapevolezza che io in 40 secondi posso dare nutrimento, quindi vita a mia figlia, ma posso uccidere un ragazzo di 20 anni. È questo quello di cui parliamo nel film. Quanto la vita è effimera e quanto ci si sente immortali quando si è adolescenti. Ma a un certo punto alcuni devono pagare le conseguenze di quello che hanno fatto.
Senti, tra l'altro il nostro amico dice: ho un altro bimbo di 5 anni e non potrei portarlo. Non è nessun problema, il bimbo di 5 anni lo lasci fuori dal cinema e poi lo vieni a riprendere dopo.
I bambini di 5 anni andassero pure a lavorare.
Ci sono quei ganci in cui metterli al guinzaglio.
Ci sono, a volte sì.
Allora, senti, c'è una domanda che non so se vuoi rispondere, non so neanche se te ne frega nulla di rispondere, però io te la faccio perché è arrivato un
momento. Molto bello che tu faccia una domanda dicendo: ma forse non te ne frega.
Forse te ne frega.
Però la premessa è splendida.
Perché la domanda su un pensiero di una persona, cioè Christian Raimo, che sostiene che i bianchi non volevano uccidere e meritano una pena più congrua e poi di essere reintegrati. Cosa ne pensi, che probabilmente conosci meglio i soggetti e gli atti?
Ma francamente non parlo per Christian Raimo, parlo per me. Mi risulta abbastanza strano pensare che loro non volessero ammazzarlo, nel senso che la loro modalità, la loro irruenza, la loro violenza è stata tale da uccidere un ragazzo in un così breve lasso di tempo. Peraltro parliamo di due comunque persone fisicamente di una certa imponenza, preparati atleticamente per lo sport che facevano, sport che non condanno, ma comunque avevano una preparazione sportiva.
Sapevano
come fare molto male, esatto, e anche come non fare male, perché in realtà i pugili professionisti o chi fa arti marziali sanno come non fare male, e la maggior parte di questi non vogliono fare male, ti insegnano a non fare male. Invece loro erano tutt'altro, avevano anche precedenti per motivi molto simili. Quindi vedere un ragazzo davanti a te, peraltro piuttosto esile, perché Willy era un ragazzo molto esile, molto alto ma molto esile, e fracassarlo di botte in così poco tempo, dare ripetuti colpi in testa e al corpo, ok, magari non hanno pensato di ucciderlo, doppiamente folli.
Ma perdonami, ma questi da quando sono in galera hanno costruito un sistema di prevaricazione e di, come hanno detto tutti i giornali e come hanno confermato, un ulteriore procedimento in cui maltrattano gli altri detenuti. Non mi pare che siano sulla via del reintegro, se anche fosse, cioè,
ma
mi
poi scusa,
poi una deriva sanzionettiana, no? Dico il contrario di quello che tutti pensano.
Ma poi noi dobbiamo smettere di cercare sempre delle motivazioni per... Il fatto qual è? Due ragazzi con la preparazione necessaria a poter fare molto male sono scesi dall'auto e invece di avere una pistola avevano le loro mani e hanno fatto tutto quello che potevano fare per depotenziare il ragazzo davanti a loro ed è scappato il morto. E devono andare in galera per forza e devono avere l'ergastolo per quello che hanno fatto.
Tra l'altro ricordiamo che è notizia di ieri, ergastolo definitivo per Marco Bianchi.
Sì, esatto.
Per il fratello Gabriele ci sarà un nuovo processo d'appello, sì. Il terzo processo con il rischio anche per lui il verdetto finale sia di nuovo ergastolo. I fratelli di Atena sono accusati di aver ucciso insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, le cui pene erano già diventate definitive, l'aspirante cuoco di 21 anni Willy Montero Duarte, morto dopo un brutale pestaggio la notte del 5 e 6 settembre 2020 a Colleferro. Era intervenuto, ricordiamolo, perché Vincenzo,
per aiutare,
è la prima cosa che aveva,
diciamo, per,
ha detto
i giornali hanno detto per difendere un amico, no, per separare due persone, sì. Lui non voleva proprio che
l'altro racconto, certo. Sono, diciamo, la mia vecchia deformazione professionale, conosco abbastanza i dettagli, questa è giusta la sottolineatura perché cambia la narrazione. Willy non va lì per contribuire fisicamente,
diciamo,
assolutamente,
esatto,
no, perché aggrava ancora di più.
Però dobbiamo fare, scusa, una rettifica, perché giustamente, come ci scrivono, Emanuele Battaglia è Alatri, non Anagni.
Alatri, scusi.
Benissimo. Poi qualcuno ci scrive che la scuola di suo figlio, scuola superiore di Colleferro, ha richiesto l'autorizzazione scritta dei genitori per andare a vedere il film perché le immagini erano di impatto emotivo. Questa è la,
sì, che non vuol dire niente. Il film non è un, vi assicuro, non è un film violento. Vi assicuro che i vostri figli guardano cose nettamente più violente del,
anzi,
mio film.
Forse posso dire che la scena di telefono, la scena in cui in qualche modo si esplicita, no? Per breve, sì, momento, quello che tutti sappiamo, è sconvolgente per il motivo contrario, cioè è sconvolgente perché ti dice quanto può essere facile che qualcosa accada anche se apparentemente non sembra così violento. Io ho avuto la stessa sensazione di quando feci un incidente molto grave, si spaccò la macchina, io uscii illeso, e il carrozziere, per farmi capire, insomma, stai attento la prossima volta, perché ero appunto adolescente, quel momento è, mi fece vedere una macchina che invece sembrava praticamente intonsa e dentro era morto, sì, quello che...
Senti, ma poi guarda, io sono padre e da genitore ti dico, noi dobbiamo lasciare che i nostri figli osservino le cose con il loro spirito critico. Non possiamo sempre decidere per loro cosa può urtare la loro, certo, sensibilità o no, specialmente se parliamo di ragazzi dai 13 anni.
Ma poi
in
mio
su.
Figlio vede al telegiornale quello che succede in Palestina, vede giustamente delle immagini che gli dicono che cosa sta succedendo nel mondo, voglio dire, non
senti,
è...
dobbiamo chiudere, però c'è qualcuno che scrive: non sono d'accordo sul fatto che la comunità fosse pervasa da una violenza endemica, lo dico da Colleferrino. Tra le altre
quello.
Cose le persone coinvolte non sono di Colleferro.
No, ma io non penso questo, non ho mai pensato questo, anzi questo è proprio quello che nel film non dico. Penso che ci sia molta violenza negli adolescenti, c'è sempre stata, soprattutto quando si vive molto la noia o la mancanza di obiettivi, e spesso questa violenza può sfociare, certo, in qualcosa di negativo. Nel film ci sono persone violente e persone non violente.
Allora, quindi, l'amico Roberto che ha scritto questo messaggio, vallo a vedere,
vallo a vedere
il film,
e poi
ne discutiamo.
E poi ne riparliamo. Poi sì, e poi ne discutiamo.
Tornerà
ogni venerdì.
Ogni venerdì per un intervento di...
40 secondi. Beh, sarebbe bellissimo. Allora, 40 secondi, Vincenzo Alfieri. Mi raccomando, ragazzi, andare subito questo weekend stesso nelle sale a vederlo.
E poi mandateci un audio di 40 secondi con la vostra recensione.
Va bene, grazie Vincenzo,
grazie
per essere stato
voi.
Con noi, per essere tornato a Radio Rock. Con Ciao. Cosa chiudiamo musicalmente? Che cosa hai scelto?
40 Second.
Se ne va di Night.
Benissimo, grazie Vincenzo.
Con voce sexy.
Bellissimo. Un po' eccitato. Allora, grazie a Boris Sollazza, settimana prossima. Grazie a Vincenzo Alfieri che tornerà naturalmente a trovarci ogni settimana. Ciao a tutti, Alessandro, Martina, appuntamento a lunedì.
Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.